soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Eccoci, siamo di nuovo qui, sempre su Radio Condivisione, la voce della bellezza, Martina Di Pardo, per fortuna, ancora lei. È vero, Martina?
Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Condivisione. Sì. Ciao Pietro, anche a te.
Certo. È sempre un piacere, Martina,
il
lo sai.
Un compagno di avventure.
Ma lo sai che è un grande
bellissimo viaggio.
È un grande piacere, lo sai, anche perché insomma è un piacere condividere con te, ascoltarti, insomma, parlare, proprio anche perché appunto sei una persona curiosa, intelligente, una persona sensibile, una persona con cui è un piacere, insomma, insomma stare qui a chiacchierare. E ogni volta, ecco, e poi il bello di stare con te è proprio che ogni volta si affrontano argomenti diversi, non si è ripetitivi. Insomma, perché appunto tu sei una persona dalla mentalità anche molto aperta, insomma, e quindi anche attenta alla realtà che ci circonda. Quindi, guarda caso, oggi l'argomento è un argomento importante e impegnativo che andiamo a trattare, anche perché viviamo in un momento particolare in cui la famiglia è disgregata, lo possiamo dire.
Sì, vabbè, un po' il contesto storico in cui viviamo lo impone. Diciamo che la famiglia non è più concepita ecco come era una volta, e quindi le dinamiche un po' sono cambiate. Poi penso che in base al contesto storico in cui viviamo, anche quello che ci circonda, quindi vale a dire le nostre relazioni anche familiari, in qualche modo si modificano e si adattano a quello che è l'ambiente storico, sociale, ecco, appunto, in cui noi viviamo. Ed è così, cioè è sempre stato.
Sì, sì.
Quindi è così.
Ecco, come mai, diciamo, partiamo da perché hai scelto...
Sì, allora, io ho pensato, ecco, di parlare della famiglia perché, allora, innanzitutto volevo ricordare ai nostri ascoltatori che il 2 ottobre sì, è stata una giornata
importante,
importantissima, che è la giornata, ecco, internazionale dedicata ai nonni, mm-hmm, che ovviamente sono parti fondamentali della famiglia, rappresentano un po' quella che forse è la radice,
sì,
il seme.
Sì, sì, no? Sì. Sì, sì.
Esatto, che poi in qualche modo dà vita all'albero. Quindi, ecco, ho scelto la famiglia anche per questo. E volevo leggere ai nostri ascoltatori una poesia scritta da me per ringraziare e onorare mia nonna come donna, come persona, ma anche come essenza vivente, mm-hmm, e anche per elogiare il nostro legame che è importante, la mia nonna materna, mm-hmm, però ovviamente questa poesia in qualche modo richiama anche tutto l'amore eterno e immenso che io provo per gli altri nonni che non ci sono più, mm-hmm, non sono più con me in terra, mm-hmm, però sono le stelle più belle del cielo e quindi insomma mi guardano dall'alto. E volevo anche dire ai nostri ascoltatori che io ho dedicato proprio la mia prima raccolta, la mia prima silloge poetica a una mia nonna che non ho mai conosciuto, uh-huh, e che scriveva poesie come me, quindi in qualche modo c'è anche questo legame, ecco, poetico.
Ecco,
tra me e la mia nonna del cielo.
Sentimi,
esatto, che non ho mai conosciuto.
Mi interessa molto questo aspetto, come te l'hanno fatta conoscere? Ecco, perché mi interessa
attraverso i racconti, uh-huh, attraverso l'amore che mio padre nutre eternamente, certo, per lei, perché mio padre, insomma, loro erano sono quattro figli maschi, quindi diciamo erano molto legati, attaccati alla mamma, che era poi l'unica donna, ecco, uh-huh, in casa, uh-huh, essendo loro poi tutti uomini. E lui me l'ha raccontata un po' attraverso il suo dolore, che prova ancora oggi, e forse è una cosa che non riuscirà mai a oltrepassare. E anche per il fatto che lui magari forse era un figlio, che era uno dei figli che era molto molto legato a lei, quindi in qualche modo la morte di questa sua donna importante lo ha reso da una parte sicuramente più forte, perché perdere una madre anche in giovane età, tra i 18 e i 20 anni, insomma, non è una cosa facile da affrontare. Però dall'altra parte, insomma, io vedo sia la forza in mio padre, ecco, parlando anche di famiglie, sia la fragilità, perché comunque vedo che quel dolore in qualche modo non riuscirà mai a colmarlo nessuno in nessuna cosa.
Eh sì, penso proprio di sì.
Quindi non penso che non riuscirà mai a superarlo, e questo anche, ecco, è importante, il fatto che una madre, ecco, l'amore di un padre e di una madre, la perdita anche dei genitori, no, non è facile da affrontare per noi, è una cosa estremamente difficile. Idem penso forse ancora di più la perdita di un figlio, che poi può essere vista, ecco, come una cosa prematura e contraria rispetto, ecco, alla perdita di un genitore prima, rispetto poi al figlio. Però a volte purtroppo la natura è crudele e quindi può capitare, può succedere.
Però la cosa, straordinaria e bella
prima di un genitore.
Dico, la cosa straordinaria e bella è che comunque tu alla fine, anche solo attraverso il racconto di tuo padre, sei riuscita a creare un legame.
Sì, io attraverso le immagini che mi ha raccontato mio padre, a tutto ciò che lui ha vissuto, il dolore, l'amore che lui nutre e comunque ha nutrito per questa donna, e anche il fatto che lei, insomma, ecco, era una maestra, quindi amava anche il dovere, cioè amava il suo lavoro, quindi anche questo mi è stato trasmesso. Questa era anche la sua passione, non era il suo cioè non era solo il suo lavoro o era il suo dovere. E anche il fatto che comunque si respirava cultura, insegnamento in quella casa, il fatto che comunque di lei ho visto anche delle poesie, ecco, dei frammenti, qualcosa, no? E quindi anche questo amore per la scrittura, per la poesia che ci lega, è una cosa che ovviamente si è instaurata tramite qualcosa di invisibile, perché poi sostanzialmente io lei non l'ho mai conosciuta, eppure è come se lo avessi, cioè se ce l'avessi dentro di me, se l'avessi dentro di me.
Bellissimo, bellissimo. E quindi stai dicendo, quindi la tua prima silloge, guarda caso.
Sì, è dedicata a nonna Teresina. E poi ho un'altra nonna che è vivente, insomma, è nonna Teresa. E poi tra l'altro si chiamano con lo stesso nome, cioè hanno lo stesso nome. Quindi è bello anche questo. Quindi ho una donna, cioè una nonna che comunque non ho conosciuto, però lei vive in me, proprio per una serie di corrispondenze e di richiami. E poi c'è nonna Teresa, che è una donna che ha più sofferto, insomma, durante la sua vita, ha affrontato tante battaglie anche con la salute, insomma, ha vissuto, ecco, una vita un po' più pesante, però è sempre una donna che ha cercato, ecco, di tenere la famiglia unita, è una donna buona, genuina, umile, ha fatto tanti sacrifici, sicuramente come tantissime altre nonne e madri di famiglia, perché poi è così. Però insomma di lei quello che mi colpisce è la forza, cioè il fatto che nonostante lei abbia 80 anni sia, cioè, una donna forte, vigile, presente, non so, è ancora forte, cioè a volte penso sia più forte di me, nonostante poi te l'ho detto tutte le battaglie che ha dovuto affrontare, tutti i dolori che ha subito, ecco, mi trasmette tanta tanta forza. C'è una poesia che io, ecco, voglio dedicare a lei. Questa poesia, insomma, parla proprio di lei e si chiama Spighe di grano. E dice: mi piace il tuo viso, sai, sei così dolce e sincera come un biscotto a sapore di mandarino. Mi piaci perché sei una ragnatela di buone cose, tutte belle e poco brutte. Mi piace quando profumi di genuino, tu sei sempre perfetta. Mi piace perché sei come una roccia, cambia, tramuta il suo stato eppure è sempre forte. Mi piace la tua mano, i segni che la riempiono di ricchezza. mi piaci quando sorridi, sei pura come le fragole rosse, mi piace il tuo corpo, un corpo di strade, fatiche e semplicità.
E c'è, infatti c'è tanta semplicità e tanta forza in nelle tue parole.
Esatto, e lei sì, vedo proprio questo, vedo una donna umile, però che è riuscita sempre a superare tutto, vedo tanto, tanto amore, veramente tanta semplicità. Perché una donna è per me genuina, buona, cioè lei non ha cattiveria, forse magari lo pensano un po' tutti i nipoti delle nonne e dei nonni,
certo.
Cioè questa è una cosa anche un po' scontata. E è bello anche questo, cioè vedere nei nonni figure di puro amore senza appunto nessun segno, nessun sintomo poi di malvagità, sì. Ecco. E ci allontana un po' da tutto quello che è forse il male del mondo che ci circonda, e in loro ritroviamo il nostro porto sicuro.
Sì, sono concordo anche io, perché ho vissuto anch'io, vivo, insomma, vabbè, adesso ho vissuto perché anch'io non ho più tutti i nonni, non ho nessun nonno, però ho vissuto la stessa esperienze, le stesse sensazioni, veramente, ecco, è detto bene, uno sguardo senza cattiveria, veramente senza cattiveria.
Esatto, senza cattiveria, così.
E quindi tu, partendo da qui, poi hai deciso, insomma, di, come sempre, di farci fare un viaggio.
Sì, di fare un viaggio, e ho pensato anche di magari parlare, inquadrare, anche se è molto difficile l'argomento della matematica della famiglia, perché presenta mille sfaccettature ogni giorno, ed è difficile insomma parlarne, perché è una tematica molto molto ampia, quindi ci vorrebbero ore e ore. Però ho deciso magari di parlare anche dell'amore, più consapevole, magari inconsapevole, che c'è, che è quello tra una madre e un figlio.
Sì.
E ho scelto di portare una poesia di Alda Merini. Ecco, in questa poesia Alda Merini parla del fatto che in realtà il desiderio, ecco, di essere mamma, o di diventare mamma, è un qualcosa che nasce nell'anima, cioè nel senso noi già nasciamo, cioè noi dentro la nostra anima già nutriamo quel desiderio. Ecco perché non è giusto anche condannare, come si fa molto spesso, insomma, magari delle famiglie oppure donne che decidono, ecco, di non avere figli, perché quella poi è una scelta, ecco, libera. Però mi piace Alda Merini perché lei in questa poesia è stata, a parte se insomma estremamente moderna, attuale e contemporanea, però lei ci ha parlato proprio di essere mamma come un qualcosa di intimo, che non ha nulla a che vedere con il senso biologico, con il senso fisico. Cioè, sì, il fatto, ecco, anche di crescere un bimbo nella pancia, quella poi è un'altra cosa, però anche il fatto di essere mamma come io mi prendo cura di una persona.
Sì.
Io educo quella persona alla vita.
Sì.
Quindi, ripeto, essere mamma non ha nulla a che vedere con quello che poi è profondamente il senso, ecco, biologico,
sì,
ma è un qualcosa che nasce proprio dentro la nostra anima. E quindi io adesso voglio leggere, ecco, ai nostri ascoltatori.
Di Alda Merini, a mio figlio, se non mi sbaglio.
A mio figlio, esatto.
Eh sì, perché questa, poi...
Sì. Bella, sto ritrovando.
Logicamente, come sempre, fai delle scelte belle, profonde, insomma, che vanno, no, sicuramente a incidere, insomma.
Non la trovo.
Sì, nel frattempo che la cerchi, io già anticipo un po', insomma, che poi ci sarà i figli di Ghibra, insomma, il nido di Pascoli, insomma.
Sì, ho cercato, insomma, di
la tua casa,
però sempre come qualcosa di ecco, non concepire la famiglia come qualcosa magari di senza schemi, ecco, costrizioni, ecco, ma vederlo più in maniera, ecco, la ricerca della vera bellezza, in maniera proprio intima, profonda, ecco, cogliere legami familiari in questo, sì, questo piano.
Che ripeto, non, esatto, è, non è assolutamente semplice, non, cioè, ripeto, non è assolutamente...
Ecco, cioè, proprio, esatto, esatto. E quindi la poesia, quindi, di Alda Merini è una poesia sulla vita, esattamente, quindi la maternità, anche la paternità, ecco, si costruiscono su quella che è la memoria di un lungo percorso che parte dalla nostra anima.
Sì.
Quindi,
sì,
ecco. E ecco, ti ho generato col solo pensiero, figlio, e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada, però sei diventato un'ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo, e a mia volta sono diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero. Forse quando morirò partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo, perché figlio, ti ho guardato a lungo ma non ti ho mai conosciuto. Figlio, figlio mio sognato, figlio, ti ho solo pensato, non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai.
E ti ho generato nel mio pensiero, perché in effetti, no?
Esatto, cioè è una cosa che noi generiamo, ecco, nel nostro pensiero, al di là poi della maternità, così come anche la paternità.
Sì.
E quindi è una cosa che poi, sì, lei fa anche poi il paragone, c'è, cioè, tutta la metafora col grembo materno, però è una metafora,
sì,
esatto. È importante questo, cioè il fatto che il figlio, cioè noi siamo madri, già siamo madri magari, e questo lo percepiamo, lo sentiamo da quella che è la nostra anima.
Sì.
E quindi è ancora un qualcosa di più profondo, ecco.
Sì, è vero, è verissimo, perché appunto se è qualcosa che è insito proprio nel nostro animo,
nel nostro essere,
certo che va proprio al di là, no, di quello che è solo l'aspetto biologico, certo.
Esatto, l'aspetto biologico, sì, quindi... Sì, amore puro, amore profondo, amore che poi è, come dire, inconscio,
sì, sì,
anche,
sì, sì.
Possiamo,
sì, sì,
definirlo così.
E che forse è anche un po' l'amore che può, forse anche più, tu hai detto bene, l'amore più puro, è l'amore forse che non, ecco, che non ha chissà quali aspettative.
No, non ha aspettative, esatto.
No?
Non no, 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 no. No, è proprio, cioè è un amore anche particolare a tratti, no? Complesso sicuramente, non... perché poi, insomma, i figli e i genitori, sì, i figli sono lo specchio, insomma, dei genitori, non è sempre così. Poi secondo me prendono sia tutto ciò che c'è di buono, dei genitori, e sia tutto ciò che non c'è di buono dei genitori, e quindi un po' tutte e due le cose, ed è così.
Sì, 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 ma
hai detto bene
che lo specchio
riflesso,
anch'io ci credo,
inevitabilmente prendiamo sia il male che il bene,
sì,
ed è così.
Sì, 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 no, no, questo ne... ecco, no, no, questo
fa parte del nostro DNA.
Sì.
E quindi, ecco, ho voluto condividere questa poesia di Alda Merini, mi piaceva proprio il messaggio che le ha trasmesso, oggi penso sia davvero importante questo.
No, no, hai fatto bene a sottolinearlo
esatto. E poi c'è un'altra poesia,
sì,
che mi è piaciuta tanto, mm-hmm, mi piace tanto, che è I figli
di Gibran Khalil Gibran, cioè, sì,
vabbè. Ma lui è un grandissimo.
Sì, 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 sì.
Lui è veramente un grande artista, un grande poeta, un grande scrittore. Ecco, allora, questa è un'altra poesia che mi è piaciuta, perché parla un po', ecco, sempre del rapporto tra magari figlio e genitori. Però il fatto in realtà che poi noi non siamo il prodotto anche dei nostri genitori, l'evoluzione anche forse dei nostri genitori, ma alla fine siamo altri pezzi di vita.
Sì, 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 sì.
E noi siamo tutti nel mondo, cioè esseri liberi,
sì,
quindi il principio, e poi tra l'altro la libertà è un diritto fondamentale dell'uomo, è presente sulla Costituzione internazionale dei diritti dell'uomo,
sì.
E di per sé fatto appunto di atomi di libertà, l'essere vivente, no? Ma vabbè, anche gli animali, insomma, sì. La specie è così. E mi piace di questa poesia il fatto che parli proprio di lasciare i propri figli alla vita e al mondo.
Sì, che, diciamo,
lasciarli, sì, esatto, alla vita e al mondo.
Non considerarli una proprietà, ecco.
Una proprietà. E questo è bellissimo, forse anche un concetto difficile da affrontare per i genitori, perché poi alla fine i genitori anche non è che, cioè, ci si diventa col tempo, come abbiamo detto prima, magari con Alda Merini è una cosa che noi nutriamo dentro il nostro essere, dentro la nostra anima, è così,
sì,
è così. Però abbiamo già l'idea, ecco, è un qualcosa di preinconscio e di preconscio. Però, ecco, il fatto che noi magari generiamo oppure educhiamo figli per darli alla vita e al mondo. E questo è bello. Questo è bello.
Sì, molto, molto.
Sì. Allora, la leggo.
Sì.
I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi, e sebbene siano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i propri pensieri. Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare neppure nei vostri sogni. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro e non si ferma ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati, l'arciere vede il bersaglio sul percorso dell'infinito, e con la sua forza vi piega affinché le sue frecce vadano veloci e lontane. Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell'arciere, poiché così come ama la freccia che scocca, così le ama anche l'arco che sta a saldo.
Sì.
Questa è una poesia molto interessante, sicuramente difficile, cioè nel senso anche da analizzare, da percepire, perché comunque
anche da accettare per un
da accettare, esatto, non è sicuramente facile. Però il fatto che un figlio è pur vero che comunque quel figlio nasce libero.
Sì.
La libertà è effettivamente un diritto che fa parte di noi. Molto spesso, purtroppo, sai, c'è divergenza anche tra i figli e i genitori,
sì,
su tante cose. Perché loro magari poi vogliono, cioè tutti i genitori poi vogliono il meglio.
Il meglio, no?
Sì, è così, insomma, è più che giusto. Però magari forse alla fine io non sono un genitore, quindi sono solo figlia, non posso forse neanche permettermi, però forse è difficile proprio, però magari è da mettere in pratica il fatto che effettivamente dobbiamo dar modo anche ai figli di essere liberi e di provare la libertà.
Sì.
A volte poi questa libertà può sfociare anche in male, insomma, e però poi lì anche c'è, cioè, magari il sostegno e l'aiuto, ecco, di un genitore. Questo purtroppo è di accogliere.
Deve essere, comunque deve essere, cioè, di fronte a una scelta del genere deve essere vicino. Cioè il genitore comunque deve essere vicino, cioè non è che deve.
Sì, deve essere vicino, esatto. Però ecco, purtroppo magari anche deve essere una via di mezzo, però magari a volte è giusto sbagliare, farsi male.
Sì.
E poi il genitore, insieme, insomma, anche all'amore che nutre per il figlio, può recuperare.
Sì.
Può recuperare quei sbagli, cercare di
riaccogliere.
Sì. Esatto, raccogliere, esatto. È difficile sicuramente, poi dipende sempre da
no, ma infatti l'abbiamo detto che è normale che con le parole sembra tutto, no, semplice.
Sembra tutto così facile, però poi la vita è difficile, bisogna andare sempre alla ricerca di quella vera bellezza.
È vero,
tutte le cose.
sì,
quindi
sì.
Magari dobbiamo, ecco, nutrire sempre speranza e amore in quello che facciamo, in quello che viviamo e anche nei nostri rapporti. E non è facile, però
dobbiamo
provare. Però è giusto che il figlio comunque sbagli, si faccia male, cada, ecco, poi si deve rialzare, deve fare i conti con i suoi errori, con tutto ciò. Insomma, che
è un modo comunque per acquisire le proprie responsabilità rispetto, no, alla vita, insomma, giustamente, no?
Sì, esatto. Quindi, ecco, questo artista meraviglioso ci dice anche questo e ci dà un grande anche insegnamento su questo punto di vista.
Benissimo.
Sì.
E poi hai deciso di, diciamo, tra virgolette, di concludere, tra virgolette, con Pascoli.
Con Pascoli, perché ho deciso di concludere con Pascoli? Allora, Pascoli è un poeta, insomma, dell'Ottocento, quindi sono tornato un po' indietro.
Sì, qualche anno fa, sì.
Esatto, allora, sì, vabbè, insomma, 800-900,
sì.
Inizi 900. Allora, ho deciso di portare Pascoli perché di lui sicuramente è famosissimo il concetto, la concezione che ha del nido.
Sì.
Ecco, lui è forse è una personalità artistica che ha vissuto in maniera troppo magari negativa quello che poteva essere la concezione e il suo legame con la famiglia. Perché l'ha vissuta in maniera morbosa, ossessiva, e questo poi è sfociato quasi in una nevrosi, cioè, psichica, cioè poi innamorarsi anche magari delle sorelle, avere questo attaccamento forte a quel nido, a quella famiglia, a quella casa. Ecco, questo forse è un lato che magari potrebbe essere visto in maniera negativa, perché poi noi nasciamo in una casa, però in qualche modo dobbiamo anche, ecco, come dice magari anche
Gibran,
è bello anche vivere quella che è la nostra libertà.
Sì.
E quindi magari cercare di evadere da quello che è il nostro contesto di comfort zone. Da quella che poi è la nostra famiglia. Sì, è importante magari coltivarlo, coltivare quei legami, ma è importante evadere. E Pascoli questo non l'ha fatto. E tutto questo poi, ecco, sposa in quello che è malattia mentale, ossessione,
morbosità.
Esatto, e lui in una poesia, lui si era anche innamorato delle sorelle, insomma, una sorella si è sposata ed era molto geloso, ecco, anche di questo matrimonio con la sorella. Poi lui ha scritto il 10 agosto, quindi ha avuto sempre questo dolore, ecco, della morte del padre che era stato ammazzato ingiustamente. Il 10 agosto è una poesia meravigliosa, insomma, ecco. E quindi anche questo, sicuramente il fatto di perdere una figura paterna da giovanissimo poi in qualche modo ha contribuito anche al suo dolore, insomma, ampliare quello che è il suo dolore nei confronti della vita. E questa è una poesia, Il Nido si chiama, dove lui paragona proprio tutta la famiglia al nido.
Sì.
Al nido proprio naturale,
reale,
più che lì il nido, esatto. E dice questo: dal secco selvatico rosaio penzola un nido, come quando in primavera erompeva riempiendo la riva il cinguettio del banchetto degli uccellini. Ora c'è solo una piuma che, scossa dal vento, esita e palpita leggermente. Un sogno antico in un'anima rigida che tende sempre a svanire, ma non scompare mai completamente, che sfiorisce rapidamente, ma al quale non vi si può rinunciare.
Sì, vedi, e qui c'è l'elemento morboso, cioè nel senso che...
c'è l'elemento morboso. Sicuramente questo è stato anche poi un filone che è stato analizzato della sua, cioè all'interno della sua poetica, ecco. Poi ne ha fatto anche un successo Pascoli di questa sua concezione del nido. Però, ecco, la famiglia, anche vista come il nido, secondo me, non va bene, ma ovviamente non sono io, cioè, a scegliere relazionarsi o costruire il proprio rapporto con i propri familiari, genitori, eccetera. Però poi questo potrebbe sfociare in magari fare anche scelte sbagliate, non viversi, ecco, bene quella che è la propria vita, cioè costruire la propria vita abbandonando anche un po' quelli che sono i semi, le radici, ecco, quindi cercare di costruire la propria casa, magari il proprio rifugio, la propria zona di comfort nel mondo.
È vero.
E quello poi tutto, noi poi certo facciamo dei nostri semi, delle nostre radici, facciamo nel senso sono dentro di noi, sì, in qualche modo, sì, saranno per sempre con noi, nel male e nel bene,
sì, ci riportiamo, ci riporteremo sempre con
noi, esatto. Però è giusto anche questo, ecco perché alla fine io ho deciso di concludere,
infatti,
con una brevissima poesia, una sorta di haiku,
sì, infatti,
in realtà, esatto, una sorta di haiku
di Najib Mahfouz.
Najib Mahfouz, esatto. Lui è avuto un premio Nobel per la letteratura nel 1988, un grande giornalista,
sì, scrittore, poeta egiziano, sì.
E dice: la tua casa non è dove sei nato, casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. E questo è importante,
è vero,
perché ho deciso di concludere così, proprio per quello che ci siamo detti anche del nido, no? Cioè, è bello, sì, i semi, le radici fanno parte di noi, però poi questi semi, queste radici devono essere forze che in qualche modo contribuiscono alla realizzazione della nostra libertà e alla costruzione del nostro nuovo albero nel mondo della vita.
No, ed è bellissimo chiudere in questo modo, veramente. Complimenti, come sempre, Martina. E noi rimandiamo logicamente i nostri ascoltatori al venerdì prossimo, insomma, con l'altro appuntamento sempre con la voce della bellezza e la speranza sempre di avere sempre, vedi, te con queste tue curiosità, queste tue idee, il fatto di cercare di affrontare anche temi non assolutamente semplici e facili. Quindi grazie comunque sempre a te, Martina.
Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Condivisione e al prossimo.
Al prossimo appuntamento, sempre di venerdì.
Al prossimo appuntamento, è vero.
Ciao.
Tanta gioia.